Una chiave di lettura.
Partiamo dai quotidiani e dai portali di informazione, questa volta subsahariani, che riassumono in questi termini l'esito di un vertice dell'Unione Africana dedicato ai rapporti con la Corte Penale Internazionale. Una richiesta di immunità per i capi di Stato e di governo in carica, ma non la rottura auspicata dal presidente keniano Kenyatta. E noi ne vogliamo sapere di più da Vincenzo Giardina, esperto di Africa anglofona per l'agenzia MISNA. Vincenzo, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, di che cosa si tratta? Soprattutto, perché una richiesta di immunità?
Allora, il vertice cui accennavi si è tenuto tra venerdì e sabato ad Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, che è anche la sede dell'Unione Africana. I capi di Stato e di governo dei paesi membri dell'Unione Africana hanno chiesto una sospensione di tutti i processi a carico dei capi di Stato in carica, capi di Stato e di governo in carica, da parte della Corte Penale Internazionale. E giustamente hai fatto riferimento a Uhuru Kenyatta, presidente del Kenya eletto a marzo, rinviato a giudizio dai magistrati del tribunale con sede all'Aia, la Corte Penale Internazionale, appunto per responsabilità nelle stragi che seguirono le elezioni legislative e presidenziali in Kenya nel dicembre 2007. Ci furono 1.300 morti, centinaia di migliaia di sfollati, una situazione ancora non rientrata. Kenyatta non è l'unico capo di Stato africano incriminato dalla Corte Penale Internazionale. Con lui c'è Omar Hassan al-Bashir, il presidente del Sudan, incriminato per crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità che sarebbero stati commessi in Darfur nel quadro del conflitto civile cominciato nel 2003.
Vincenzo, scusa se ti interrompo, ma in sostanza l'Africa vuole l'impunità per i suoi dirigenti? O perlomeno per quelli che si sono macchiati di questi crimini?
Diciamo, questo è un punto di vista, è un'accusa che è stata fatta, tu hai utilizzato più o meno le parole che sono state pronunciate per altri, tra le tante organizzazioni, ad esempio da Amnesty International, questa organizzazione con sede a Londra che si occupa ovviamente di questioni internazionali in tanti paesi del mondo, dice i politici del continente mettono i loro interessi politici appunto al di sopra di quelli delle vittime di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità e di genocidio. Diciamo che questa è una posizione espressa da più parti, espressa anche da parte della società civile africana, da personaggi di rilievo internazionale come l'ex segretario generale dell'ONU Kofi Annan, dal premio Nobel per la pace, arcivescovo emerito di Città del Capo Desmond Tutu, che hanno detto in sostanza questo: no all'impunità in Africa. Però c'è anche un altro punto di vista, forse strumentalmente cavalcato se si vuole, ma comunque significativo. La Corte Penale Internazionale, lo ricordo agli ascoltatori, è un organismo nato nel 2002, c'è un trattato di Roma che ha definito il quadro di intervento della Corte Penale Internazionale, ebbene deve perseguire i cosiddetti crimina iuris gentium, cioè crimini particolarmente gravi, appunto genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra. I paesi che hanno aderito al Trattato di Roma e quindi alla Corte Penale Internazionale sono 122, ma che cosa è successo? Fino ad oggi, sono 11 anni, le inchieste, i processi e anche l'unica condanna finora pronunciata dalla Corte Penale Internazionale hanno riguardato soltanto conflitti africani, dirigenti africani. L'unico condannato è un capo ribelle congolese, Thomas Lubanga, ma come dicevamo tra le persone incriminate ci sono capi di Stato, come al-Bashir Kenyatta. Ad Addis Abeba anche il presidente di turno dell'Unione Africana, il primo ministro dell'Etiopia Haile Mariam Desalegn, ha detto la Corte Penale Internazionale prende di mira gli africani, soltanto gli africani. Kenyatta ovviamente ha messo il carico da 90, ha detto questo è diventato, la Corte dell'AIA è diventato un giocattolo nelle mani di potenze imperiali in declino. Certo che la guerra americana in Iraq, i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza, ebbene nei confronti di quegli episodi non è stata avviata ancora inchiesta, anche perché, questo forse è interessante ricordarlo, tra i 122 paesi membri, cioè, che hanno aderito al trattato istitutivo della Corte, non figurano paesi importantissimi, non figurano gli Stati Uniti, non figura Israele. Senz'altro è un punto di vista, diciamo, da tenere in considerazione il fatto che finora sono stati perseguiti soltanto dirigenti politici dell'area subsahariana.
Quindi l'Unione Africana non considera valide le sentenze della Corte Penale Internazionale? Siamo arrivati a questo punto?
No, non siamo arrivati a questo punto, perché fosse deciso un ritiro in massa, perdonate il termine poco tecnico, dalla Corte Penale Internazionale da parte dei paesi africani, ad Addis Abeba serviva un quorum dei due terzi dei paesi membri, ma questa alleanza non c'è stata, anche perché ovviamente per i legami forti di molti paesi africani importanti come Nigeria, Sudafrica, con potenze europee, con gli stessi Stati Uniti. Per ora si è chiesto soltanto di sollecitare, attraverso peraltro il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, un rinvio del processo a carico di Kenyatta, che dovrebbe cominciare già il mese prossimo, e appunto una immunità, però diciamo così, pro tempore, cioè per i capi di Stato fin tanto che non sono in carica. L'idea, la giustificazione che è stata data in questo modo, avviando processi nei confronti di presidenti in carica come al-Bashir o Kenyatta, si rischierebbe paradossalmente di ostacolare la riconciliazione nazionale, alimentare instabilità politica e potenzialmente conflitti.
Ma dall'AIA non è arrivata nessuna risposta, nessun commento?
Diciamo che appunto queste appunto dichiarazioni del tipo di quelle che abbiamo ascoltato da Addis Abeba si sono susseguite da mesi. È interessante segnalare come ad esempio il processo forse più significativo, quello politicamente più sensibile ad oggi in essere all'AIO, prossimo a iniziare, appunto quello nei confronti di Kenyatta, ha portato negli ultimi mesi alla diffusione di notizie insomma che colpiscono. Esponenti, giornalisti keniani sono stati ad esempio accusati di voler interferire nel processo con minacce o tentativi di corruzione di testimoni, e quindi la Corte Penale Internazionale ha denunciato tentativi di compromettere il procedimento a carico di Kenyatta e a carico anche del suo vice William Ruto attraverso appunto la corruzione di testimoni, un fenomeno ovviamente molto grave, in grado di poi rendere complicato, ancora più complicato, il procedimento.
Infatti questo tipo di tensione, di braccio di ferro, può creare un precedente?
Le tensioni sono state forti in questi mesi. Un ultimo elemento che forse può aggiungere qualcosa, non sul piano giuridico, non sul piano tecnico, ma su un piano politico, sempre in riferimento a Kenyatta, è questo. Ricordiamo tutti ovviamente quello che è accaduto il mese scorso, l'assalto armato contro il centro commerciale Westgate di Nairobi, una vicenda che ha provocato più di 70 vittime, che è stata rivendicata dal gruppo armato Al-Shabaab. Il Kenya è uno dei paesi, con l'Etiopia, con il Burundi, con l'Uganda, ad avere una presenza militare in Somalia e quindi a sostenere il governo di transizione somalo nella sua lotta contro Al-Shabaab, che prima e ancora adesso controlla alcune zone della Somalia. Ebbene, in questo modo questo attentato paradossalmente ha finito per dare una mano, appunto ripeto paradossalmente, a Kenyatta, nel senso di riproporre il Kenya come paese baluardo, paese fondamentale nella lotta contro il cosiddetto terrorismo internazionale, e quindi in qualche misura politicamente questo episodio potrebbe in qualche misura favorire Kenyatta. Ricordiamo, il Kenya è storicamente un alleato importante degli Stati Uniti nell'Africa orientale, quindi questa vicenda può giocare a suo favore, almeno rispetto a questa vicenda della Corte Penale Internazionale.
Bene, io ringrazio Vincenzo Giardina, esperto di Africa anglofona per l'agenzia MISNA. Grazie per essere stato con noi e, come dicevo sempre, buona vita.